I viaggi di Radio 1.
Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini e benvenuti all'ascolto di questa puntata dei viaggi di Radio 1. Estate in Trentino, diverse le possibilità di vacanza tra natura e benessere, montagna ma non solo. Sentiamo Carmelo Lazzaro.
Dalle vette delle Dolomiti ai laghi, ai musei, ai castelli, ai borghi, attività outdoor, ma anche nuovi appuntamenti nei parchi, in mezzo alla natura quest'anno più che mai ricercata e rigenerante. L'estate in Trentino è all'insegna dell'autenticità e del benessere, ma quali le principali novità per l'estate 2020 in Trentino? Paola Panker, responsabile comunicazione di Trentino Marketing.
Andiamo dalle escursioni notturna del Parco dello Stelvio proprio per sentire e ammirare gli animali che di notte ovviamente si possono osservare in maniera maggiore, perché ovviamente si sentono meno disturbati, alla camminata a piedi nudi nel Parco di Paneveggio con un esperto che guida proprio alla camminata a piedi nudi per godere del contatto con la terra. Persino il cinema al margine del bosco, questa è una proposta del Parco Adamello Brenta che permette di assistere a un film nel bosco, nel parco, senza disturbare gli animali perché si è dotati di una cuffia e assolutamente ecosostenibile perché è fotovoltaico il sistema della proiezione.
E magari anche un picnic sui prati con vista sulle Dolomiti?
Certo. Un po' in tutte le vallate del nostro territorio nel corso dell'estate si possono organizzare dei bellissimi picnic a base di prodotti trentini. In Val di Fiemme si può per esempio organizzare un picnic ad arte, cioè godere di un picnic appunto chilometro zero tra le opere d'arte nel parco appunto artistico di Respirart in quota. C'è quest'anno anche un'altra iniziativa che mi preme sottolineare, che è Panorama Music, che si svolge in Val di Fassa e fino al 27 agosto propone sempre sui prati in quota in diverse località della Val di Fassa appuntamenti itineranti, concerti tutti gratuiti per ascoltare della buona musica davanti a un panorama unico come quello delle Dolomiti.
Quando si parla di Trentino si pensa alla montagna, ma ci sono anche i laghi e il Trentino è una sorta di Finlandia italiana?
In effetti non tutti sanno che il Trentino ha circa 300 laghi, la maggior parte sono piccoli laghi alpini in quota sopra i 1500 metri, poi però ci sono i laghi balneabili come il lago di Garda, abbiamo altri laghi dal lago di Molveno al lago di Lavarone, di Ledro, i laghi di Caldonazzo e di Levico che sono molto frequentati appunto anche dalle famiglie, dove insomma si può fare una vacanza che unisca il relax allo sport, un po' per tutti insomma i gusti.
Per chi è appassionato di sport, quali possibilità?
Il trekking, la mountain bike sono i protagonisti, tantissimi percorsi in quota, vie ferrate, trekking anche più semplici, poi non dimentichiamo i laghi dove si possono praticare moltissimi sport della vela, a maggior ragione sul lago di Garda, ma non solo.
Le strutture ricettive alberghiere sono aperte, sono in funzione, com'è la situazione?
Sono tutte pronte ad accogliere gli ospiti che stanno già arrivando, che stanno già godendo delle nostre montagne, della nostra natura, con delle piccole limitazioni che però insomma sono quelle necessarie per la sicurezza di tutti.
Ed ora andiamo alla ricerca dei tesori nascosti del nostro bel paese, luoghi poco conosciuti nelle vicinanze delle principali località di villeggiatura. Lo facciamo con Beba Marsano, giornalista, critica d'arte, autrice di due volumi dal titolo Vale un viaggio, 101 meraviglie d'Italia da scoprire. Buongiorno Beba.
Buongiorno, buongiorno Sandro e buongiorno a tutti.
Cosa suggeriresti ad un turista che sta trascorrendo una vacanza in uno dei luoghi più famosi e frequentati d'Italia? Facciamo un esempio, Cortina d'Ampezzo.
Ma sicuramente è un luogo insospettabile perché in un paesaggio così potente come quello delle Dolomiti che non verrebbe mai in mente di andare a visitare la collezione d'arte di Mario Rimoldi, albergatore ampezzano, amico dei grandi pittori tra le due guerre, quegli artisti che frequentavano Cortina quando Cortina era un salotto culturale d'alta quota. Carlo Rimoldi mise insieme una collezione straordinaria di opere di Campigli, De Chirico, Sironi e soprattutto De Pisis, di cui era grandissimo amico, che poi alla morte decise di donare proprio alla comunità di Cortina.
Se invece il turista si trovasse sempre in montagna ma in Alto Adige?
Ma guarda, mi viene in mente un luogo segreto e insospettabile, la parrocchiale di Lana, proprio poco fuori Merano, che all'interno custodisce l'altare di Schnatterbeck. Schnatterbeck è il nome dell'autore che tra il 1503 e il 1511, quindi ben 8 anni di lavoro, creò quest'opera colossale, degna veramente di una cattedrale, una macchina devozionale sfarzosa, un altare di legno di 14 metri di altezza per 6 di lunghezza, che pensa il più grande dell'Europa centrale ancora conservato.
Spostiamoci ancora più ad occidente, andiamo in Valle d'Aosta.
In Val d'Aosta io direi di andare nella piccola Val d'Ayas e andare ancora nella piccolissima Antagnò, dove la parrocchiale di San Martino ospita un altare molto simile a quello di Lana. Anche qui abbiamo 13 metri di altezza con figure, decori e una grande profusione di oro, ed è un altare straordinario perché anche qui si applica la fede, il principio barocco della meraviglia. Quindi per par condicio due altari, uno verso est e uno a ovest.
Lasciamo la montagna e spostiamoci verso il mare, andiamo in Liguria ad esempio. Cosa puoi suggerire a chi sta trascorrendo le sue vacanze in Liguria?
Chi è in vacanza sulla riviera di Levante, magari in un giorno di pioggia, potrebbe pensare di andare in una città insospettabile come La Spezia, e non si immagina mai essere una città di tesori artistici. Invece a La Spezia c'è quello che Federico Zeri chiamava il piccolo Louvre della Liguria, e cioè la collezione di Amedeo Lia, un imprenditore innamorato della bellezza, che mise insieme una raccolta di opere d'arte straordinarie, più di 1000 capolavori, che sono riuniti in questo museo, 13 sale, una per tema, e si trovano fondi oro, pittura del Cinquecento con opere di Tiziano, di Pontormo, nature morte del Seicento, vedute veneziane, bronzi, veramente di tutto un po' in una grande antologia della bellezza.
Scendiamo a sud, andiamo in Puglia. Cosa suggeriresti a chi sta trascorrendo appunto la propria vacanza in Puglia?
Io mi fermerei a Barletta. Barletta, dove c'è la Pinacoteca De Nittis, pochi lo sanno, addirittura pochissimi pugliesi, ed è una pinacoteca straordinaria che raccoglie ben 172 opere del grande impressionista pugliese, che nacque proprio a Barletta, e alla morte la vedova Leontina decise di donare alla città natale del marito questo corpus di dipinti e di opere su carta straordinario, che veramente vale un viaggio.
Ed ora il mare, l'isola per eccellenza, la Sardegna.
In Sardegna io inviterei gli amanti dell'arte ad andare a Dorani, nel cuore della Barbagia, dove c'è un museo dedicato a un personaggio straordinario che era Costantino Nivola, un maestro modernista che conobbe la fortuna negli Stati Uniti, fu da figlio di muratore, divenne un maestro dell'avanguardia del XX secolo, amico di Le Corbusier e di Pollock. In questo museo, veramente degno di essere a New York, si può leggere tutta la sua straordinaria avventura esistenziale, soprattutto artistica.
I viaggi di Radio 1.
Per il viaggio non più solo virtuale ma anche reale della settimana, questa mattina vi proponiamo le coste laziali, in particolare quelle del Basso Lazio in provincia di Latina. E lo facciamo con Loredana Tartaglia, giornalista e autrice di guide di viaggio. Buongiorno Loredana.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Qual è l'itinerario che ci suggerisci?
Dunque, oggi viaggiamo a metà strada tra Roma e Napoli, in una piccola striscia di Mar Tirreno, tra Sperlonga e Gaeta, che sono due località da sempre avvolte nel mito e nella leggenda, in un tratto di costa che molti chiamano Riviera di Ulisse, uno dei luoghi più intatti del Lazio, tanto che ogni anno conquista la bandiera blu. In realtà sono i luoghi dove gli antichi romani edificavano lussuose ville residenziali. Ed Enea vi trovò a riposo. Gaeta, ad esempio, prende il nome da Caieta, l'antica nutrice di Enea che, secondo la leggenda, morì proprio in questa zona. E a proposito di viaggio, non solo virtuale, mi piace iniziare il nostro itinerario stamattina proprio sopra Gaeta, a un'ora dalla spiaggia di Serapo, fino in collina, al cosiddetto mausoleo di Lucio Munazio Planco, un console romano che scelse questo luogo per sua dimora e quale custode del suo sonno eterno. È una grande costruzione cilindrica, Sandro, simile a quella di Cecilia Metella a Roma. L'ho scelta perché è un punto speciale dal quale ammirare tutto il golfo e il mare tra Gaeta e Sperlonga, con 10 chilometri, con ben 10 chilometri di spiagge separate da punte rocciose e antiche torri. È un tratto di mare veramente che molti, addirittura diciamo abitanti del Lazio, neanche conoscono. Poi basta voltarsi dall'altra parte verso la collina e in collina si scorge Itri, un borgo dominato dal castello, costruito un tempo ovviamente come struttura difensiva, che è patria della famosa oliva itrana, dalla quale si ricava un olio extravergine di oliva speciale. E riscendendo poi dal mausoleo verso la via Flacca, che è la via che collega praticamente Gaeta e Sperlonga, a pochi chilometri si incontra Sperlonga, dove c'è un'atmosfera omerica, mi disse una volta Giorgio Montefoschi, scrittore, giornalista, critico letterario che ha all'attivo romanzi celebri, e lui ha una casa proprio a Sperlonga, e mi disse: io guardo il mare ed è lo stesso mare di 2000 anni fa, e quindi pensa ad Ulisse.
È un posto bellissimo, un luogo bellissimo. Sperlonga è arroccata su uno sperone,
esatto,
di roccia, che entra dentro il mare.
Esattamente, è un borgo proprio dove si passeggia volentieri tra scalette, vicoli. Il rito a Sperlonga è la dritta è proprio un caffè freddo servito in un bicchiere piccolo, quindi non allungato, gelato, seduti ai tavoli all'ombra del grande olmo di un famoso bar in piazzetta, per poi passeggiare tra scali e vicole, insomma, in modo romantico.
Di fronte a questa cosa ci sono le isole Pontine. Vogliamo rapidamente farci un salto, così andiamo,
certo,
a scoprire anche questi gioielli del
Tirreno. Con piacere.
Tirreno.
Da Sperlonga quindi corriamo a Formia, da dove prendere una nave veloce verso le isole Pontine. Peraltro a Formia, se si ha tempo, c'è un famoso cisternone romano del primo secolo avanti Cristo, che è simile a quello di Istanbul, che alimentava l'antica città di Formia, dove in estate spesso fanno anche spettacoli e concerti, insomma norme anti-Covid permettendo. Andiamo quindi da Formia a Ponza con la nave veloce, mare Technicolor, fondali che l'esploratore degli abissi Jacques Cousteau definì tra i più belli del mondo. È una vita da isolani affascinante quella che riserva Ponza, tra natura incontaminata, mare selvaggio, caraibico, e al largo viene da pensare di essere nell'oceano Indiano piuttosto che a poche miglia dal promontorio del Circeo. Qualcuno pensa che sia un'isola mondana, ma chi vuole abbandonare il tacco 12 e la mondanità a Ponza può fare pesca notturna ai totani, uscire in gommone con un marinaio che raccoglie ricci e patelle e poi fa fare l'aperitivo al tramonto. I bagni migliori a Ponza ovviamente dipendono dal vento. Se il vento è favorevole c'è la spiaggia di Lucia Rosa, l'arco naturale, Calafeula, le Felci, o più semplicemente il Frontone, il più famoso di tutti, l'unica spiaggia dell'isola raggiungibile con barche che fanno avanti e indietro dal porto stile Caronte.
Oltre a Ponza ci sono altre isole, fra cui Ventotene.
Certamente, da Ponza, prima di lasciarla, è imperdibile una gita in barca a Palmarola, un'isola magnifica da vedere almeno una volta nella vita, sembra veramente di essere a Tahiti. Invece da Ponza si può andare poi nell'altra isola pontina, che è Ventotene, dove sono nati i fermenti del testo fondante dell'Unione Europea. Nel carcere di Santo Stefano, Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa, scrisse il celebre manifesto di Ventotene. E l'ex carcere di Santo Stefano è ancora visibile da ogni parte dell'isola, e come dico io, qui si sta evasi e felici. È un'isola molto spartana, chi va a Ventotene non deve pensare di trovare alberghi di lusso, si trovano invece case per assaporare veramente, per stabilire un filo diretto tra il mare e la campagna, un'isola slow, selvaggia quanto basta per girare a piedi nudi, niente appunto villaggi turistici, niente orde di turisti, solo odore di origano, limoni, grano, lenticchie, fattorie dall'area campagnola, vita di paese, fondali rocciosi dove si incrociano branchi di palamite, ricciole, lucci di mare, cerni e scorfani. Il rito a Ventotene, la prima colazione al bar in piazza con i tavolini sotto l'edera arrampicante, e una sosta alla libreria Ultima Spiaggia in piazza Castello. Tutti conoscono Fabio Masi, libraio indipendente diventato un approdo sicuro per chi ama la lettura e lo slow life.
E visto che ci troviamo a Ventotene, andiamo a trovare una chef che lavora su questa piccola isola, Anna Impagliazzo del ristorante Il Giardino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cucina di mare, suppongo, vero?
Cucina di mare, ma questa è anche un'isola vulcanica con prodotti dell'orto e della terra fantastici.
Vediamo due ricette locali, un primo e un secondo, che possiamo suggerire ai nostri ascoltatori. Iniziamo dal primo, che cosa proporrebbe?
Con questo caldo, una linguina al dentice marinato, è un piatto che viene servito tiepido, il dentice marina con olio, limone, rosmarino, e poi la pasta viene mantecata a freddo ed è un crudo che condisce la pasta, buonissimo, fresco, profumato, agrumato.
Sembra appetitoso.
Sì.
Già un buon aspetto, già solamente ad ascoltare la descrizione. Senti, come secondo invece che cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori?
Come secondo entriamo un po' più sulla tradizione e facciamo un polpettiello con scarole e lenticchie. Sono dei piccoli polpi che vengono cucinati con la loro acqua da soli e poi serviti con la scarola e le lenticchie. Questo è un piatto in cui Ventotene diventa protagonista nell'incontro proprio terra e mare. Il polpo è importante che venga cucinato non troppo a lungo, i polipetti devono essere messi in una pentola tutti stretti vicini, cucinano senza coperchio e devono essere profumati. Li profumiamo con uno spicchio d'aglio e poi con il gambo del prezzemolo, dell'olio buono e basta, niente più. Le lenticchie sono quelle di Ventotene, che restano integre in cottura, sono minerali, sapide, buonissime, hanno una cottura più lunga, ma vale la pena aspettare.
Ed ora, come sempre, in queste settimane ci colleghiamo con Antonio Paolini, grande esperto di vini. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Sandra e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
Allora, hai sentito linguine al dentice marinato e purpetiello con scarola e lenticchie. Che cosa ci beviamo insieme?
Ho sentito e ho sognato, perché sono un assoluto fan delle Isole Pontine che frequento ogni volta che è possibile, purtroppo non spesso come vorrei, ahimè. E niente, le Isole Pontine sono un posto meraviglioso, giacimento di sapori, come avete sentito e come potete immaginare, ma anche giacimento piccolo ma preziosissimo di viticoltura, viticoltura eroica, su terreni scoscesi, su altezze molto interessanti e anche molto faticose da raggiungere e coltivare, con la grande consolazione poi di andarsi a lavare la fatica nel bellissimo mare sottostante. E questa agricoltura e viticoltura eroica, che prima aveva soltanto uno, al massimo due protagonisti, poi ha attirato l'attenzione anche di produttori importanti, diciamo pure. E oggi la Biancolella, il Biancolella, che è l'uva ischitana venuta via mare e fermatasi nelle Pontine, è diventata una rarità meravigliosa. Io abbinerei un Biancolella dell'isola vicina al piatto di Ventotene. Questo per quanto riguarda il primo.
E per il secondo, il purpetiello, un sapore un po' più forte, no?
Con la forchetta in mano a guardare la costa pontina dall'altra parte e, guardando la costa pontina, immaginare le vigne di Bellone, vitigno anch'esso autoctono, laziale, evaso dal campo misto dove coabitava con le Malvasie e quel prezzemolone delle uve bianche che è il Trebbiano nel centro Italia, e che oggi è protagonista da solo, sia in mini spumanti molto interessanti, cioè chi ci fa addirittura metodo classico molto ben riuscito, sia come vino fermo, che fa onore al suo nome perché è bello e anche une, può essere anche bello grande e abbracciare con competenza il piccolo amaro della scarola, la nota ferrosa delle lenticchie e il sapore delizioso del polpettiello.
Buongiorno Umberto Broccoli, che sei arrivato qui con noi in studio. Buongiorno.
Ciao Sandro, buongiorno a tutti.
Quest'oggi faremo un ultimo viaggio nel passato per questa stagione, per il mese di luglio, poi ci dovremo rivedere
a settembre
per ricominciare la nostra serie di viaggi nella storia. Ecco, in quest'ultimo appuntamento che cosa hai pensato? Dove ci vuoi portare?
Guarda, io ho pensato che è giusto chiudere con la Sardegna, un'isola meravigliosa. Ho un legame profondo artistico, scientifico con la Sardegna, ho lavorato tanti anni in Sardegna e vi porterei a Tarros. Siamo nell'Oristanese, è una città vicino Oristano, è una città archeologica, quindi voi entrate in un parco archeologico, vedrete dei ruderi, ma la cosa meravigliosa di questa città è che è sul mare, quindi voi potete godere questa città archeologica, non è che vedete trovata il bar, camminate sui resti romani e vedete, vi affacciate sul Mar della Sardegna, che è questo verde meraviglioso che, secondo me, chi ci sta ascoltando sente anche il profumo del mirto oltre a vedere il colore del verde del Mare della Sardegna. Tarros è una città che nasce fenicia, nasce nell'VIII secolo avanti Cristo, viene conquistata poi dai romani perché diventa un caposaldo durante le guerre puniche, siamo nel III secolo avanti Cristo, e addirittura diventerà uno dei centri nei quali un signore che si chiama Amsicora, di cui qualche volta abbiamo parlato qua.
Sì. Amsicora. Non mi è nuovo, non è sconosciuto questo nome.
È il nome dello stadio di Cagliari.
Sì, ma è anche il personaggio della storia della Sardegna.
Eroi. Il primo grande sardista della storia, quello che dice: non voglio essere né con i fenici, né con i cartaginesi, né con i romani, ma sono orgogliosamente sardo. E noi siamo con lui, siamo con il suo, con la sua sogno della Sardegna libera e indipendente, sia pure inserita nel quadro di una nazione. Voi potrete vedere a Tarros, a parte i resti archeologici che sono tutti quanti d'età romana, ma c'è verso il confine, verso la periferia, c'è quello che si chiama Tophet, o Tophet se preferite. Cos'è? Per tutto un periodo si è immaginato che fosse un santuario nel quale il mondo fenicio punico uccidesse i bambini per sacrificarli. Ora non è così, cioè se voi leggete effettivamente,
per fortuna,
anche,
diciamo,
cioè perché questa era la tradizione anche biblica per cui si diceva che i fenici facevano questo. In realtà probabilmente è un cimitero infantile che è diverso, perché ci porta anche in un mondo, se vogliamo, nel quale la mortalità infantile era altissima, e quindi però è suggestivo guardarlo non soltanto per rivedere una sofferenza di questa caratteristica delle morti infantili, ma soprattutto è bello vederlo perché sono tutte queste stele calcaree, queste stele di pietra locale, che danno un po' quella sensazione di silenzio, quella sensazione di mistero, questa sensazione di spiritualità che secondo me, specialmente in questo momento, in questo anno così complesso, è bene recuperare, ed è bene recuperarlo a Tarros in Sardegna.
Bene, grazie Umberto, e allora appuntamento con te a settembre.
Grazie di tutto e grazie per come ci avete seguiti. Grazie a tutti.
E siamo arrivati anche oggi al termine della puntata, in regia Mauro Convertito. Se volete riascoltarci potete andare sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio. Per contattarci la mail è iviaggidiradio1@rai.it. Come avete appena sentito, questa è stata l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva. Ci sentiremo di nuovo a settembre. Da Sandro Marini e da tutta la redazione un augurio di una serena estate. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1.
Domani partirò di notte, ma senza commentare. Andrò a ragione o torto, chi dimenticherà che non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara. Perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico.